C'è un verso qualcuno vuole leggere Isaia 66, 17, solo questo versetto.
66.
Versetto 17. No, fermati. Evidentemente ho segnato qualcosa, un versetto che non corrisponde. Niente, comunque sostanzialmente parla della giustizia, insegnami la via della tua giustizia, no? Ecco. Vogliamo invece leggere il Salmo 119, dal versetto 145 al 150.
Rispondimi, Signore, osserverò i tuoi statuti. Io ti invoco, salvami, e osserverò le tue testimonianze. Mi alzo prima dell'alba e grido, io spero nella tua parola. Gli occhi miei prevengono le veglie della notte per meditare la tua parola. Ascolta la mia voce secondo la tua bontà, Signore. Fammi vivere secondo la tua giustizia. Si avvicinano quelli che vanno dietro all'infamia, essi sono lontani dalla tua legge. Sei vicino, Signore, e tutti i tuoi comandamenti sono verità. Da lungo tempo conosco le tue testimonianze che stabilite in eterno.
Grazie. Ecco, qui c'è un altro versetto molto simile. Ascolta la mia voce secondo la tua bontà. Signore, fammi vivere secondo la tua giustizia. È una cosa, fammi vivere secondo la tua giustizia, e poi però questo è un desiderio che diciamo il profeta ha, no? E che deve essere il nostro desiderio, cioè vivere secondo la giustizia di Dio. E qual è? È tutta scritta nei suoi comandamenti. Leggiamo ancora Matteo capitolo 25, i versetti dall'1 al 13, qualche altro volontario, sempre lo stesso, non importa.
9:1.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrar lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, uscite all'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute, dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le vedute risposero, no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori a e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora.
Amen. Bene, cari fratelli e sorelle, le vergini avvedute vediamo che rispondono che quest'olio, quando gli viene richiesto da altri, dicono no, fermi, perché se diamo del nostro olio anche a voi, restiamo senza, no? Dici, come è possibile? È possibile perché per accendere la lampada ci deve essere olio necessario. Questa è una cosa molto importante. E abbiamo visto il consiglio che viene dato a queste vergini, cioè, se voi a quelle non avvedute, dice, se non ce l'avete andate a comprarne. Ma mentre andavano a comprarne, arrivò lo sposo e la porta fu chiusa. È giusto ed è buono, cari fratelli e sorelle, cercare ciò che è giusto oggi, cioè la giustizia di Dio. Cioè, ascolta la mia voce secondo la tua bontà. Signore, fammi vivere secondo la tua giustizia. La prima, qual è? Uno comincia a dire, ma com'è che devo vivere secondo la tua giustizia? Come dobbiamo vivere secondo la giustizia di Dio? Dobbiamo vivere in pace, cari fratelli e sorelle. E per vivere in pace dobbiamo osservare quella che è l'insegnamento della parola di Dio, da Torah, no? Che significa insegnamento, l'abbiamo visto, lo impariamo, lo stiamo imparando dalla legge di Dio. Per vivere in pace noi dobbiamo mettere in pratica tutto questo. Perché la pace è una cosa molto importante, che si ottiene esclusivamente in questo modo. Cioè, vi ricordate quando eravate studenti, che era studente? Non importa l'elementare, eccetera. Chi è che era tranquillo? Quando eravate tranquilli perché avevate fatto tutto il vostro dovere. È vero? E avete fatto la vostra giustizia. Io dici, sono tranquillo perché ho studiato e so tutto quello e ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ed ero tranquillo. Ed ero, dico, chi la sa? Magari il ragazzino alzava la mano o alzavamo la mano prima di un altro. Quando questo non succedeva, perché non avevamo fatto bene quello che ci era stato chiesto, eravamo tristi, ci nascondavamo, no? E avevamo un comportamento abbastanza schizofrenico. Speriamo che non chiami me, speriamo, insomma, c'erano tutti questi atteggiamenti. E questo è l'atteggiamento del fatto che il Signore ci chiama a vivere secondo la sua giustizia. Com'è facile? È facile o è difficile vivere secondo la giustizia di Dio? L'abbiamo visto anche la volta scorsa, cioè deve essere facile per noi. Se amiamo fino in fondo la sua parola e se abbiamo delle cose da rimuovere nella nostra vita, noi dobbiamo rimuoverle. Noi non possiamo vendere o innacquare quello che noi abbiamo acquistato in tutti questi anni, abbiamo visto anche, no? Poi ne parleremo magari. Questo è impossibile per noi, al fine di fare altre cose. Noi dobbiamo essere fermi e stabili in quello che il Signore ci ha insegnato durante tutti questi anni. Siamo cresciuti, siamo una pianta di un certo tipo e questo tipo di pianta è quello che soddisfa il nostro cuore. Questo frutto che noi assaporiamo, che è quello della parola di Dio, ci riempie il cuore e lo spirito tutte le volte. Se questo è vero, vuol dire che questa è la via e non ce n'è un'altra che discende da quella che è la sua parola. Spesso, anzi quasi sempre, ci muoviamo e per vari motivi nella via dell'iniquità. Non avevo tempo per fare i compiti, non ho fatto questo e lo faccio in modo sbagliato. E poi abbiamo visto l'altra volta, magari anche la coscienza ci riprende o ci accusa o ci scusa. Poiché non seguiamo l'insegnamento di Dio, cioè non seguiamo quella che è la giustizia di Dio. Ognuno... Perché avviene questo, cari fratelli e sorelle? Perché ognuno segue il suo proprio pensiero e questo è il più grave problema, la più grande tragedia per quella che si dice chiesa, cioè quella che si dice assemblea. Questa è la più grande tragedia perché ognuno segue il proprio pensiero. E vedi, caro Alessandro, che queste cose io le ho scritte ieri, molto prima che noi ci incontrassimo. Io ieri avevo già finito il culto, quindi non sono cose che sto tirando fuori stamattina. Quindi... ognuno segue il suo proprio pensiero, il suo sentimento, il suo sentiero. È una cosa veramente impossibile questa. Allora, come pecore senza pastore, smarrite nell'immensità della vita, perché la vita è una cosa immensa. Non possiamo dire che è una cosa da poco, non possiamo ridurla a quei quattro atti che facciamo durante la giornata. È una cosa immensa. Una cosa immensa sotto ogni punto di vista. La vita è una cosa che parla di Dio stesso, poiché Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Noi facciamo mille percorsi per sopravvivere. Per sopravvivere facciamo mille percorsi, saltiamo di qua, facciamo di là. Miliardi di domande sono attorno a noi. E chi è che ha la risposta? Chi è che ha la risposta? Ma finché ci sono miliardi di domande attorno a noi è una cosa molto positiva, perché vuol dire che siamo vivi e perché ci poniamo queste domande. Ma la cosa importante è che dobbiamo essere sinceri davanti a queste domande e rispondere con sincerità. Quindi miliardi di domande sono attorno a noi e nessuno può darci una risposta se Dio non si rivela. Noi non otteniamo risposte da soli, cari fratelli e sorelle, perché quando cominciamo a dare le nostre risposte da soli, ecco che siamo divisi in mille rivoli. Siamo divisi in mille rivoli, non c'è unità, quella unità che ci viene richiesta. Io avrei dovuto rileggere anche, ma per l'ennesima volta la conosciamo, la scrittura che ci parla dell'unità dello spirito. Siete un corpo unico, eccetera, eccetera, ma com'è possibile? E come leggevo qualche giorno fa una frase che gira nel mondo evangelico, che l'ho ripetuta anche ieri sera, che dicono, qualcuno dice, siamo pochi e ben divisi. Siamo pochi e ben divisi. Che cosa significa? Perché? Cos'è? Perché siamo divisi? Perché non c'è lo stesso spirito. Perché ognuno segue il proprio pensiero, il suo sentiero. Qualcuno dice, ma allora questo lo potresti fare anche tu stai seguendo il tuo pensiero. Fratelli miei, fate come meglio credete. Ognuno è libero di capire attraverso l'esperienza, noi attraverso l'esperienza conosciamo le cose, se sono buone o se sono cattive, se sono giuste o se sono sbagliate, se sono cose che hanno riempito il nostro cuore, se hanno riempito la nostra vita. E ci danno soddisfazione. Se sono quell'acqua che la samaritana ha bevuto, e dice io di quest'acqua, dice di quest'acqua avrai, Gesù gli dice tu avrai ancora sete, secondo me, ma dell'acqua che io ti darò non avrai più sete. E allora dobbiamo vedere se noi siamo appagati dalla parola di Dio oppure no. Dobbiamo vedere se noi veramente siamo nella condizione di essere le persone serene, di essere le persone pacifiche, ma non perché siamo incoscienti, perché sono quelli del mondo che sono incoscienti, noi siamo coscienti, dobbiamo essere coscienti. Allora è questo che noi dobbiamo vedere, no? Come pastore senza pecore, smarrite nell'immensità della vita, no? Noi siamo stati chiamati per non essere smarriti, siamo stati chiamati dal sommo pastore, no? Che non è il vescovo di Roma, no? Ecco perché. Allora, se tutto questo è vero, se è vero che io, il Signore dice, il salmista chiede, fammi vivere secondo la tua giustizia. Se tutto questo è vero, allora noi possiamo dire oggi, benedetto sia il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, che si è rivelato. Perché noi da soli non capiamo, cari fratelli e sorelle. Ma il Signore dice, perché ad alcuni si rivela e ad altri non si rivela? Tu vivi secondo la giustizia di Dio e poi vedi se ti si rivela o non ti si rivela. Poiché si è fatto conoscere e si è rivelato perché noi potessimo conoscere le sue vie, che sono vie di giustizia e di santità. Sono vie di giustizia. Noi viviamo nell'iniquità, noi viviamo nell'ingiustizia, noi viviamo nelle forme più sbagliate, nei pensieri più sbagliati, più tragici della nostra esistenza, non considerando la grandezza, la bontà e tutto ciò che ne consegue. Come possiamo essere qualcosa senza il Signore? E io posso dirlo come prego, come posso, Signore, essere qualcosa senza di Te? Come io posso essere qualcosa senza il Signore? Chi sono io? Abbiamo ancora l'ardire, l'arroganza di pensare di essere noi il centro del mondo. Noi il centro del mondo, noi parlo io personalmente, non come comunità. Noi non siamo il centro del mondo. Noi siamo... Non è il Signore che ruota attorno a noi. Non è così. Siamo noi che dobbiamo guardare al Signore, anche se Egli con la sua luce ci irradia e ci illumina, no? Ma illumina chi? Se poi noi non viviamo secondo giustizia, secondo la giustizia di Dio. Allora il nostro desiderio dice, deve essere quello di fare ciò che è giusto davanti agli occhi del Signore. Ciò che è giusto anche nel nostro comportamento quotidiano e nella relazione anche fra di noi. Perché se non siamo corretti fra di noi, come possiamo essere corretti con gli altri? Dobbiamo essere corretti sempre, cari fratelli e sorelle. Desidero fare quello che è giusto davanti agli occhi di Dio, sia materialmente, sia spiritualmente. E il Signore Gesù ci insegna sempre ciò che noi dobbiamo fare. Questo desiderio deve essere presente in tutti gli aspetti della nostra sfera, sia spirituale, sia materiale. Ecco che se la tua lampada è accesa, c'è una lotta continua tra la carne e le tenebre e lo spirito. Perché? Perché se la tua lampada è accesa, tu vedi il male. Lo vedi. Se non è accesa questa lampada, tu non vedi il male. Ecco la differenza. Tu non vedi il male. Perché la tua lampada è spenta? Perché non c'è l'olio. Tu non hai l'olio dentro la lampada. No? E tu cerchi la giustizia di Dio, la giusta legge di Dio che risiede nell'intimo. Tu questo cerchi ed è questo che ti parla, ed è questo che ti dà la certezza. La tua verga, il tuo bastone, me l'ha dato sicurezza, non il relativismo. Ecco perché noi possiamo dire, benedetto sia il Signore che ha scelto Israele, per portarci i suoi insegnamenti e le sue leggi. Ma lo vogliamo capire una volta per sempre o no? O vogliamo ancora continuare a credere in una carcassa che è stata costruita, è vero, c'è la storia, non la possiamo negare, questa è la storia. Noi non possiamo prescindere da questo. Benedetto sia il Signore, e sia che ha scelto Israele, e non lo capiremo mai, gli stolti non la capiscono questa cosa. Hai capito? Non la capiscono. Senza questa legge l'uomo non vive e non può vivere. Senza questa legge che Dio ha dato ad Israele, ecco perché è tanto odiato, non può vivere. L'uomo, non, tu senza la sua legge non puoi vivere. Vivi senza legge di Dio e sei un criminale, capisci? Tu vivi male. Vivi male tu, fai vivere male gli altri. Ed è tutta una storia che non finisce mai, un cane che si morde la coda. Quindi l'uomo senza questa legge non può vivere, capite, in senso fisico e psicologico, perché in senso fisico si ammala in continuazione, psicologicamente anche, ed è costretto a muoversi nell'ombra, cari fratelli e sorelle. È costretto a muoversi di nascosto, è costretto a nascondere le cose, capito? Non c'è la luce, dove c'è la lampada spariscono le menzogne, spariscono le cose nascoste della nostra vita. Nella nuova creazione, e questo è bene saperlo, non c'è posto alcuno per il peccatore. Non c'è posto. Avete visto qualcosa? Non c'è posto, c'è scritto. Perché niente di impuro vi entrerà. Dobbiamo imparare a vivere secondo la legge di Dio, secondo i suoi insegnamenti. Mogli, mariti, figli, nipoti, tutti quanti. Chiese tutte, vivere secondo la legge di Dio. Oggi, cari fratelli e sorelle, si rigetta il bastone della correzione, perché non si sa più di o da che cosa bisogna essere corretti. Non sappiamo da che cosa dobbiamo essere corretti, perché si è insinuata nei tempi, negli ultimi tempi, di cui parla la scrittura, nella chiesa, nelle chiese, diciamo nelle assemblee, si è insinuato proprio questo modo che tutto va bene, no? Che tutto va bene. Ma il Signore ci dice che non è vero questo atteggiamento. Basta essere inginocchiati davanti alla parola del Signore per capire questo, ma dobbiamo essere inginocchiati. Dobbiamo vedere la parola di Dio come un'opportunità da poterci girare attorno, salire sopra e farci le capriole, quello che vogliamo, scappare da tutto questo. Poi sì, ma la parola di Dio ha ragione, però tanto ha ragione, ma io, ecco. Allora, secondo, dice Pietro, ecco, secondo la sua promessa, ma vedete che la parola di Dio è così sana, è così santa, è così riempitiva, che queste parole dovrebbero riempirci. Secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove abiti la giustizia. Oh, e che significa? Vuol dire che qua adesso abita l'ingiustizia. E questo è quello che significa. Quindi, ma quello che ci promette qui, qui non sta parlando in termini platonici, no? Sta parlando di nuovi cieli e di nuova terra, dove abiti la giustizia. Non sta parlando di un paradiso dove non c'è, non sappiamo di cosa si tratta, come ci hanno insegnato negli anni, no? Dalla Chiesa, non solo la Chiesa Cattolica, ma anche la Chiesa Evangelica, no? Ho parlato per molti anni di poi
insomma, le nuvole
o varie cose del genere. Quindi non si parla in termini platonici, ma di un'esigenza pratica. Cioè il fatto, il bisogno che abiti la giustizia è una cosa pratica, è quella che noi stiamo aspettando. Ma noi la dobbiamo già nella nostra vita, nella nostra fede, mettere in pratica ogni giorno, cari fratelli e sorelle, affinché la giustizia di Dio si compia definitivamente, riguardo prima, nell'eternità. E per quello non lo stiamo aspettando, perché non può esistere una creazione senza questa giustizia. Non può esistere, ecco perché questo mondo è destinato a sparire, è destinato ad essere distrutto e scomparire. Ecco perché il Signore crea esattamente un mondo nuovo, no? Dove abiti, dimori la giustizia, è una cosa fondamentale. E allora noi dobbiamo chiederci, ma io tutti i giorni vivo secondo giustizia? Mi faccio qualche domanda, se io vivo secondo giustizia, sono quanto sono giusto? Con tutte le mie difficoltà, ma il problema non è se io riesco ad esercitare questa giustizia in mezzo a un mondo malvagio, perché sappiamo benissimo che di farina ci possiamo sporcare tutti, no, in qualche modo. Non è questo il problema. Se io riesco a vivere, ma se io desidero nel mio intimo che la giustizia di Dio sia applicata nella mia vita, sia applicata dentro di me, ecco la differenza. Allora io posso dire... Io, questo lo dico io, no? Lo dico io. Benedetto il giorno e il luogo. Il giorno e il luogo dove il Signore mi ha fatto nascere. Benedetto il giorno che il Signore mi ha fatto nascere. Non poteva essere diverso per me. Non poteva essere diverso il giorno, non poteva essere diverso il luogo. Grazie Signore per quello. Io lo benedico, lo benedirò sempre quel giorno che mi hai fatto nascere. Perché ho potuto conoscerti poi, e adesso io ti benedico, c'è qualcuno che maledice il giorno che è nato, capisci? Ma noi siamo tra quelli che lo dobbiamo benedire se abbiamo creduto. E allora queste affermazioni si possono fare solo quando l'Iddio di Israele si rivela all'uomo e gli insegna la sua giustizia. Ecco, allora tu sai che la mano del Signore è forte e potente, ed è quella che tu segui, perché è quella che ti dà sicurezza, e noi senza questa sicurezza non possiamo vivere nella serenità, nella certezza. Quindi non si può essere credenti, cari fratelli e sorelle, stare sempre fuori, una volta avremmo detto alla cattedrale, diciamo fuori dal Tempio. Va bene, perché non si può fare questo, stare sempre fuori? Perché sapendo che c'è una cattedrale, noi sappiamo che c'è una cattedrale, però non conosciamo ciò che sta dentro di essa. Capite com'è il problema? Non possiamo sempre guardarlo da fuori. Prima o poi dobbiamo anche entrare dentro, perché se non vediamo cosa c'è dentro, io sto sempre ad ascoltare quello che mi dice l'altro. Capito? Ma sono io che devo entrare. Perché se io non entro nel Tempio di Dio, i giudei entravano nel Tempio di Dio e assolvevano tutti i loro compiti, tutti gli anni e tutte le prescrizioni, che non era un modo di essere religiosi, era un modo per assolvere le richieste di Dio. Ecco, allora non si può essere credenti così, perché se tu non entri dentro, allora significa che tu conosci i mobili, le colonne che ci sono dentro, ma non le hai mai viste. Tu non le hai mai viste, tu le credi solo perché uno ti ha descritto come sono, ma tu non sai come sono. Significa anche tu sei una vergine senza olio. E se tu sei senza olio, la tua lampada è spenta, quando tu vai là dentro non puoi vedere che cosa c'è. Capisci? La tua lampada è spenta, perché la tua lampada non può fare luce senza l'olio dello Spirito e senza la mano certa e sicura della verga del Signore, sapendo che il Signore è una benedizione, ma sapendo anche che il Signore è il Signore. E quindi dice, il tuo bastone e la tua verga sono una benedizione, perché mi hanno corretto. Non sono sempre io che devo descrivervi come sono gli eredi del Tempio, cari fratelli e sorelle. Non sono sempre io che devo descrivervi, ma lì è... che se li descrivo correttamente, meno male, è un bene per voi e il Signore è una benedizione. Ma è il tuo dovere conoscerli, cioè c'è una differenza, capito? Ce ne siamo abituati come la Chiesa Cattolica, che c'è il prete e dice poi tu sei a posto. Non è vero. Non sei a posto per niente, sei tu che devi entrare dentro, sei tu che devi capire, capisci? Sei tu che devi andare a vedere le colonne e misurarle secondo, se sono col metro che Dio ti ha dato, e misurarle se quelle sono giuste, secondo quel metro lì, non secondo il tuo metro. Perché se tu c'hai un metro sfasato, ecco perché poi sono nate le varie 50.000 denominazioni, perché ognuno entra col suo metro a misurare. Ma non col metro di Dio, perché il metro di Dio non può cambiare, quel metro di Dio è questo qua. Allora, certo che se entri con la tua lampada e ciò che vedi è diverso da ciò che vedo io. Guardate che non sto dicendo cose da poco, eh. Certo che se tu entri con la tua lampada e ciò che vedi è diverso da ciò che vedo io. Io che ti ho fatto la cicerone, che ti ho descritto le cose, cioè tu dici no, ma questa cosa qui, no, questo non è un capitello, questo è una mezza statua rotta così, no, che sembra un capitello. Allora, si aprono allora tutta una serie di problemi che non sono da poco. Noi dobbiamo entrare per sviscerare. Si aprono una serie di problemi che non sono da poco. Dobbiamo entrare per sviscerare, dobbiamo entrare per capire, ma non solo io, dovete entrare anche voi dentro il Tempio per misurare la conca di rame, per misurare ogni parte del Tempio secondo gli ordini del Signore. Ma oggi non si vive più così, oggi si vive in un'altra maniera, si crede in un'altra maniera. L'olio della tua lampada non è sufficiente, oppure sono io un bugiardo, perché due sono le cose. Se tu non entri ci sono due casi. E io allora a quel punto cosa sono? Sono un bugiardo davanti a Dio e davanti agli uomini. Terribile. Non è possibile, se la luce è la stessa luce, perché abbiamo la stessa lampada, che andando dentro il Tempio vediamo forme e colori diversi. Non è possibile, perché uno vede un modo, l'altro vede un altro, l'altro vede... Ma siamo pazzi, ma stiamo scherzando. Dobbiamo entrare dentro tutti e vedere tutta la... C'è un capitello, quel capitello è posto in mezzo Bene, e com'è sto capitello? È un capitello corinzio, fatto così, 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 con questi... Tutti dobbiamo entrare, anche uno per volta, e vedere il capitello. Vai a misurarlo col metro, con questo. Le misure sono corrette? Quando esci sì. E se non sono corrette? O è il metro drogato, oppure sei entrato senza luce. Il problema è se tutti abbiamo la stessa lampada, che è la parola di Dio. Ma non è solo quello, ma la luce che viene fuori, che è lo Spirito Santo, che è un consolatore. Abbiamo forse un consolatore diverso, cioè uno che il Signore dice vi guiderà in tutta la verità, e poi tu sei guidato in un modo, quello l'altro, quello l'altro, secondo come meglio crediamo, no? Oh, io non ci sto. Io non ci sto a questo gioco, non ci sto. Allora qualcuno diceva, come dicevamo prima, che ci sono 50.000 denominazioni, 50.000, solo nel mondo evangelico. Nel mondo, fortunatamente, perché in Italia forse non so se arriviamo a 50.000. No, non ci arriviamo, però non è quello il problema. Questo che significa? Che tutti dovremmo vedere le stesse cose, no? Eppure vediamo cose diverse. Com'è possibile, cari fratelli? Ma com'è possibile? Chi è che sbaglia? Poi, chi è che sbaglia? Allora la fede, cari fratelli e sorelle, non sta nel modo di fare. O di come è arredato il tuo locale. La diversità è che qua abbiamo un locale di 5 metri per 5, arredato in un certo modo là e ancora in un altro. No, non è, la fede non sta in quello, ma nel vedere le stesse cose nella stessa maniera. E se non le vediamo nella stessa maniera, non possiamo entrare in conflitto. Tu te ne vai per la tua strada e io me ne vado nella mia, perché c'è scritto che le divisioni sono necessarie. C'è scritto o non c'è scritto? C'è scritto?
Sì.
Ah, sono contento che adesso sapete che c'è scritto. Oh, ma allora, noi non siamo uomini, c'è scritto. C'è scritto che sono necessarie per questo motivo, per la santificazione, che significa separazione. Ma separazione da chi? Ma allora voi siete dei settari. Ognuno la vede come vuole, secondo il suo metro. Allora, non si può dire che tutto va bene. Non si può dire che tutto va bene in questo. Non lo possiamo dire, non si può dire che tutto va bene, perché questo lo dicono i bambini. Che tutto va bene lo dicono i bambini a livello spirituale. Noi non possiamo più essere bambini. Io voglio sperare che alcuni di noi siano ancora bambini. Perché spero questo? Perché un giorno potranno crescere e diventare uomini. Ma può essere anche che non siano, non sono bambini, che non siano neanche, che non possono, ma neanche fanno parte del programma di Dio. Il programma di Dio è che tutti siano salvati, ma il problema è che siamo noi. Il problema siamo noi che non vogliamo, capisci? Non essere salvati. Noi vorremmo fare tutto quello che vogliamo e essere anche salvati. Ma questa non è la giustizia di Dio, però di cui parla il profeta. No, dice, Signore, fammi vivere secondo la tua giustizia. Questa non è, che noi la dobbiamo cercare sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista spirituale. E al mondo, e allora ecco perché nel mondo evangelico si dice questa frase, siamo pochi e ben divisi. Beh, chi l'ha detto che evangelici siamo uniti? La Chiesa, ma insomma non si è capito ancora che la Chiesa la conosce solo il Signore, qual è? E i credenti li conosce solo Lui, ma non l'abbiamo ancora capito. Dice, ma allora ognuno può dire io sono credente. Tu vedi dalla tua, ognuno se la vede in modo proprio. Quando sono entrato nel Tempio, che ho visto? Che ho visto? Se non la giustizia di Dio. Se io vedo la giustizia di Dio in questo Tempio, e adesso entriamo un po' più, lascia perdere le colonne, vediamo una cosa ancora più se io vedo la giustizia di Dio, allora mi sento appagato, la giustizia di Dio mi appaga. Allora sì, che la sua luce, che è verità, allora no, mi apre il cuore, mi dà certezza, mi dà sicurezza, allora sì, no, allora sì. Ed è questo il metro, vedete? Questo è il metro con cui io poi devo misurare tutte le colonne che ci sono dentro, no? E questo è il metro con il quale devo misurarmi tutti i giorni. E quando prendo le misure degli arredi, devono corrispondere, cari fratelli e sorelle. Perché questo è il metro, è la giustizia di Dio. Se ciò che è giusto è sbagliato davanti a Dio, se noi lo facciamo tutti i giorni o meno. Allora, se queste corrispondono, allora io provo un sentimento di pace, di giustizia, di sicurezza e di certezza nella mia fede, se queste corrispondono. Altrimenti non devo cambiare gli arredi del Tempio su mia misura, farle corrispondere al mio metro, perché il mio metro vuol dire che è sbagliato. Difficile. È per questo che esistono le divisioni, cari fratelli e sorelle. Esistono le divisioni perché si applicano le proprie misure a quelle che invece Dio ha posto. Dio ha posto tutte le misure Lui, le ha create Lui, ha creato le forme, le immagini, ha creato ogni cosa, ha creato la materia, ha creato tutto Lui, ha creato gli spiriti delle persone, degli uomini, e ti ha dato un metro. Fai secondo la mia parola che è giusto. Non scappare. Questo è il metro, questo, ed è la mia giustizia. Se tu entri dentro il Tempio e vedi la mia giustizia, e di questo sei appagato, e con tutto il cuore ti butti a terra in ginocchio, implori la sua pietà, vuol dire che tu hai visto la giustizia di Dio. E questa ti dà certezza, dice la tua verga mi dà sicurezza. Ma dov'è oggi il mondo di chi dice che credono? Questa verga non esiste più, ormai dà fastidio. No, per una verga, ma come siete rimasti all'antica? Una verga. Sì, io amo la verga del Signore, che è la sua giustizia. E dopo mi fa misericordia però. Ma se io non sono corretto, non sono figlio, ma sono un bastardo. Così sta scritto. E sia il Signore riconosciuto veritiero e noi bugiardi. Amen. Amen.